in concorso di legge sono atti normativi, quindi fonti atto, che non hanno la forma della legge, ma ne hanno la stessa posizione gerarchica. Quindi nell'ambito delle fonti atto e delle fonti subcostituzionali, possiamo chiamare fonti primarie, si distinguono le leggi formali e gli atti con forza di legge. Spiegino. Si chiamano atti con forza di legge, primo perché sono atti normativi, secondo perché hanno la forza gerarchica della legge, pur non avendone la forma, non sono prodotti dal Parlamento con il procedimento legislativo che abbiamo visto nei giorni scorsi, ma sono atti prodotti da procedimenti diversi. E ciò nonostante hanno la stessa forza gerarchica della legge. Che cosa vuol dire forza gerarchica? Che viaggiano sullo stesso piano della legge e che dice che hanno una vis, cioè una forza attiva e passiva uguale alla legge. Forza attiva vuol dire che possono abrogare le leggi formali, possono quindi sostituirsi alle leggi votate dal Parlamento. Forza passiva che resistono all'abrogazione di tutte le fonti a loro sottoposte, tutte le altre fonti che non sono leggi formali. Il parametro è la legge formale. Il parametro è la legge prodotta dal Parlamento. La somma fonte, no? Ci sono atti che non sono prodotti dal Parlamento, però possono concorrere con la legge formale, la legge del Parlamento. Concorrere sia nel senso che la abrogano, sia nel senso che sono abrogati da quegli atti, dalle leggi formali. La definizione non è particolarmente complessa, però attenzione, perché la definizione ha una caratteristica, e cioè essere una definizione per relazione. Cioè ci definiscono questi atti non per le loro caratteristiche proprie, ma in relazione alle leggi formali. Possiamo chiamare fonti ordinarie? O primarie? E fonti secondarie? Se dei termini sono termini di uso di quanti, si parla, parlando della legge formale, si dice la fonte primaria. Perché la fonte primaria? Perché questo è un termine che si deriva dal regime a costituzione flessibile. Allora la Costituzione era una fonte qualificata alla legge formale, e la legge formale era la fonte per eccellenza, era la fonte primaria. E noi continuiamo a dire che questo è il gradino delle fonti primarie, anche se oggi la Costituzione è propria. È rimasto un punto linguistico. Possiamo parlare di leggi ordinarie. Leggi ordinarie nel senso che qui si contrappongono alle leggi costituzionali. Siamo a questo livello. Le fonti secondarie si contrappongono alle fonti primarie in quanto sono forte. Delle fonti ordinarie o primarie abbiamo la legge formale, che è una serie di atti qualificati, cioè con una certa forza, con forza di legge. Qui c'è una cosa importante, una cosa molto importante, che va capita e memorizzata. E cioè che nel sistema trattato dalla nostra Costituzione la regola è che gli atti primari, le leggi ordinarie, siano fatte dal Parlamento. Questa è la regola costituzionale. Ciò significa che gli atti con costo di legge, non essendo fatti dal Parlamento, sono eccezioni di questa regola. Okay. Il principio è tutte le leggi ordinarie sono fatte dal Parlamento, poi ci sono alcune eccezioni. Essendo eccezioni una regola costituzionale, gli atti con costo di legge devono essere previsti da una norma costituzionale. Chiaro? Perché se fossero previsti da una legge ordinaria, questa legge ordinaria andrebbe contro il principio della Costituzione e perciò sarebbe illegittima. Non so se avete seguito l'aggiornamento, che la l'impostazione è data dal fatto che, come ieri dicevo, dall'articolo 70 all'articolo 74 la Costituzione parla di legge formale. Indicando un tema di potere legislativo è esercitato collettivamente dalle Camere. Voi tutti state leggendo la Costituzione, perché tanto, vero? No. Allora, stipulando le basate di cui io non siete i giudizi, andatevi. Quindi stanno lì a controllare le cose. Dice l'articolo 60, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle Camere. E questo fissa la regola generale. Parlando di funzione legislativa, parla di questo livello di costi. Dall'articolo 75 in poi si numerano nuove eccezioni. L'articolo 75 parla del referendum. L'articolo 86 della delega. L'articolo 77 del decreto legge di cui parliamo oggi. Questo sarebbe meglio. L'articolo 78 dei poteri per la guerra. L'articolo 79, l'amnistia, e indulto, o tanto 81, leggi attive. Questo è praticamente il programma delle elezioni. Oggi parliamo del 77, la prossima settimana del 76, poi parliamo del 78, del 79, poi del 75, anche dell'80 81 parliamo. Passiamo alla segna, cioè tutte queste tipologie di atti che la Costituzione esplicitamente prevede come atti dotati di imposto di legge, esplicitamente prevede come eccezioni al principio per cui le leggi sono fatte in Parlamento. Questo vuol dire che, parlando un linguaggio un po' più sofisticato, il complesso degli atti con costo di legge è un complesso chiuso, è un elenco chiuso, è un elenco enumerato in Costituzione. Nessuna legge ordinaria potrebbe istituire una fonte a sé concorrenziale, nessuna legge ordinaria potrebbe prevedere una nuova fonte con costo di legge, perché lo può fare soltanto la norma costituzionale. Una norma costituzionale che di conseguenza andrebbe ad aggiungersi dell'elenco del 75, vedremo che questo ha delle conseguenze. Andiamo? C'è qualcosa da spiegare su questo?
Allora, se io dico l'articolo 70 è legge formale, è legge formale, allora si cade in
l'articolo 70 è legge formale, l'articolo 70 essendo della Costituzione è una norma costituzionale. L'oggetto è la legge. L'oggetto. Altre? Le sostituzioni? Allora, incominceremo l'esame ai due atti più importanti, quelli stabiliti dagli articoli, quelli previsti dagli articoli 76 e 77. E oggi vi parlerò di quello più delicato, che è il decreto legge. Che è il decreto legge? Che è l'argomento del prossimo lunedì, cioè il decreto delegato, sono atti che non vengono dal Parlamento, ma vengono dal governo. Quindi è un'assunzione di potere legislativo da parte del governo. La legge formale da parte del Parlamento, questi che sono i due tipici atti composti di legge, i due più importanti, sono fatti dal governo, che assume funzione legislativa. Quindi sconfina in un altro potere, nel potere legislativo. Di conseguenza, voi capite che l'uso di questi due strumenti è attentamente sorvegliato dalla Costituzione, proprio per evitare che il governo, tramite questi strumenti, si surroghi, si sostituisca al Parlamento nella funzione legislativa. Cosa che farà ormai? Abbiamo visto parlando dell'iniziativa legislativa, che l'iniziativa legislativa è di gran lunga quella più fortunata. È di gran lunga quella più fortunata, perché il governo in Parlamento ha la sua maggioranza. Per di più, il governo ha la possibilità di emanare direttamente atti normativi, sotto la forma del decreto legislativo o per delega del Parlamento. Sotto forma di decreto legislativo. Articolo 77. Andiamo a leggere l'articolo 77. Quando, in casi straordinari di necessità ed urgenza, il governo adotta sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione delle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni. Allora, facciamo un esame esegetico di questo articolo comportandoci da bravi giuristi. In casi straordinari è la prima condizione di necessità e di urgenza. E questa è la prima cosa da esaminare. Seconda cosa. Il governo adotta sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge. Ecco, per il momento mi accontento di esaminare questi termini, ognuno dei quali costituisce un bel picchetto posto dalla Costituzione per delimitare il potere normativo urgente del governo. Notate che la disciplina costituzionale è stata dettata come risposta a un problema che era sorto nel precedente ordinamento statutario. Lo statuto Albertino non prevedeva il decreto legge.
questo assunto del Martino prevedeva soltanto che le leggi dei facenti del Parlamento le fossero poi promulgate dal Re. Però durante la vita del regno Sabaudo il decreto legge era esploso come strumento di legislazione d'urgenza in casi particolari. La guerra d'indipendenza, il re è al fronte, c'è bisogno di requisire il riso oppure di fare delle misure di ordine pubblico, non si poteva immaginare che il re girasse il cavallo e tornasse a Torino o a Firenze sulla strada a firmare le leggi fatte dal Parlamento. Quindi il re decretava, per conto del governo, misure urgenti. Cosa accade se Messina viene colpita dal terremoto? Se c'è una disgrazia naturale, un'inondazione, un'epidemia e così via, non si può immaginare che si dia l'avvio a un normale procedimento legislativo. Commissione referente, prima lettura, seconda lettura. Finite le tre letture nelle due camere, finite le letture nelle aule, promulgata la legge, finalmente partono le ruspe e tirano fuori, che cosa tirano fuori? Ipocrita, per me non è rimasto più niente. Ecco, sono casi in cui in tutti i sistemi costituzionali si è sviluppata l'esigenza di un provvedimento d'urgenza. In tutti i sistemi. Questo poi ovviamente è la premessa di un abuso. In molti sistemi costituzionali, compreso quello Sabaudo, questo era dato adito a una serie di abusi per cui il governo alla fine legiferava direttamente e se ne fischiava del Parlamento e si è arrivato al punto di avere dei giudici che hanno detto no, questi sono atti invalidi. Questa è l'usurpazione del potere del Parlamento. Per arrivare a questo ci sono messi decenni però. Il fascismo, detto la prima disciplina del decreto legge, tanto Mussolini non gli contava niente, poteva anche mettersi i paletti, se li toglieva quando voleva, non era un problema. La prima disciplina del decreto legge fu fatta dalla legge 100 del 26, in cui il regime fascista. I nostri costituenti dovettero scegliere se prevedere o prevedere lo strumento. Non prevedere lo strumento avrebbe significato che lo strumento si sarebbe sviluppato da solo, spontaneamente, fuori dalle regole costituzionali, come un'infrazione al sistema costituzionale. Ma chi avrebbe potuto condannare il governo che di fronte al terremoto emana una misura legislativa urgente? Il governo è messo lì per provvedere, deve essere messo in grado di provvedere. E se per provvedere c'è bisogno di una norma di legge, casi sono due. O il governo si infischia e opera senza la copertura legislativa, e quindi lede il principio di legalità, o il governo fa misure legislative senza avere i poteri, derogando al principio del potere legislativo in capo al Parlamento. Non c'è la terza possibilità, perché che il governo non operi è fuori dall'ipotesi. Ecco che allora il Costituente ha preferito prevedere esplicitamente il decreto legge dell'articolo 77, dettando una disciplina molto severa, in cui si vede anche la traccia della storia del decreto legge. Quando si parla di casi straordinari, si ha sempre in mente l'idea che si sta parlando di un cataclisma. Che sia un cataclisma naturale, che sia forse anche un problema di ordine pubblico. Comunque è un caso straordinario, nel senso che è un caso imprevedibile. Non appartiene agli strumenti normali di governo, il decreto legge, appartiene agli strumenti che si possono usare in casi appunto straordinari, di necessità, cui il governo è tenuto a provvedere. Fa parte della funzione dell'esecutivo provvedere ai bisogni della società. È una necessità a cui deve far fronte il governo che è denominato dall'urgenza di provvedere. Queste sono tre condizioni che devo ricorrere tutte e tre. L'operatore è end. Ci devono essere tutte e tre le condizioni, devono essere casi straordinari e non la normalità del governo. Deve esserci la necessità di provvedere, che vuol dire che il governo è tenuto a provvedere, e deve essere urgente, ossia non può provvedere attraverso il normale sistema legislativo, dando corso alla normale interlegislativo, seppure in termini abbreviati dell'urgenza e così via. L'ipotesi, chiaramente, è quella del cataclisma. Seconda cosa, il governo. È il governo che deve assumere la decisione. Ovviamente quando si parla di governo si fa riferimento al collegio. Ci deve essere una deriva del Consiglio dei Ministri. Non ci possono essere decreti legge emanati dal singolo ministro. Questo perché? Perché nel nostro sistema il governo è composto, vi dicevo, da tre organi. Il Consiglio dei Ministri, i ministri e il Presidente del Consiglio dei Ministri. L'organo che determina l'indirizzo politico è il Consiglio dei Ministri. Che cos'è l'indirizzo politico? L'indirizzo politico è il programma di governo. E il programma di governo e tutti gli atti che incidono sul programma di governo devono essere assunti dal Collegio, del Consiglio dei Ministri. Saranno proposti magari dal Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno esposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede il Collegio, ma le decisioni del Governo devono passare attraverso il Collegio. Se voi avete seguito la strana storia della legge finanziaria di quest'anno, che è quella legge finanziaria di ogni anno, che è uguale, cosa accade? Accade che il Presidente del Consiglio dei Ministri comincia a dire: stiamo facendo la finanziaria avrà questi obiettivi. Due o tre ministri tecnici con il loro staff buttano giù la bozza di legge finanziaria e poi il primo staff del Consiglio dei Ministri, lo devono portare in Consiglio dei Ministri e devono comunicare al Ministero dell'Istruzione che i tagli sono di X milioni di euro. E devono comunicare al Ministro di Giustizia che i tagli sono X milioni di euro e tutti quanti dicono: ma no, noi abbiamo bisogno di soldi perché abbiamo bisogno di fare investimenti, eccetera. E il primo ostacolo della legge finanziaria e di qualsiasi deriva importante è proprio il momento collegiale del Consiglio dei Ministri, e lì che si decide. I ministri poi sono a capo dei singoli ministeri. Hanno cioè delle responsabilità individuali. Sono a capo della struttura amministrativa. I ministri con portafoglio. I ministri senza portafoglio sono ministri da cui non dipende una struttura burocratica grossa con competenze esterne, ma sono tutti ministri che stanno all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzione di sostegno del Presidente del Consiglio e del Governo. Allora, il decreto legge ovviamente, come tutti gli atti normativi, deve passare per il Consiglio dei Ministri. Ma una volta che è passato per il Consiglio dei Ministri, deve passare anche per il Capo dello Stato. Nel senso che come le leggi sono promulgate dal Capo dello Stato, il decreto legge è emanato dal Presidente della Repubblica e solo dopo va in gazzetta ufficiale. Qui si può discutere sulla funzione del Capo dello Stato nella fase di emanazione. Però tenete presente che questo è un atto molto delicato, derogatorio della competenza legislativa del Parlamento e, come vedremo, immediatamente efficace. decreto legge è fatto per operare subito. Per questo è urgente. Urgente vuol dire che ha effetti immediati. Dopo la pubblicazione. Anzi, vi dirò di più, è lo stesso decreto legge a dire quando entra in vigore. E di solito dice entra in vigore il giorno dopo della pubblicazione, ma qualche volta ha detto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione. E questo ha costituito qualche problema. Ricordo in particolare un decreto del primo governo Berlusconi, 1994, che congelò le pensioni con decreto legge e con la finata tecnica legislativa disse questo decreto legge entra in vigore lo stesso giorno della promulgazione. E la gente si chiede che cosa vuol dire. C'erano 15, 20, 30 mila persone che quel giorno andavano in pensione. E a che ora scattava il blocco? Dalle ore 0 o dalle ore 24? È un giorno di applicazione del decreto legge. Quel giorno decideva della vita di alcune decine di migliaia di persone. Infatti generalmente il decreto legge dice di entrare in vigore il giorno dopo la promulgazione, dell'emanazione, scusate. Cioè ha effetti immediati, è fatto per questo, perché è urgente. Allora voi capite che gli effetti non hanno altra censura, gli effetti voluti dal governo, non hanno altra censura che il silenzio del capo dello Stato. Per cui è evidente che nell'emanare l'atto, il capo dello Stato esercita un controllo che è almeno tanto grande quanto sarebbe il controllo in fase di promulgazione della legge, e forse di più. Controllo su cosa però? Il capo dello Stato, ne parleremo la prossima settimana, non è un soggetto che appartiene al gioco politico. Sì, una figura politica, ma una figura politica estratta dalla politica attiva è messa a fare l'arbitro. Non c'è metafora migliore per capire il ruolo del capo dello Stato nel nostro sistema costituzionale che quello dell'arbitro della partita. Spesso l'arbitro è un ex giocatore, ma questo non significa che quando va a fare l'arbitro, fa l'arbitro ed è in posizione di imparzialità rispetto ai contendenti del gioco. Di conseguenza il capo dello Stato, come vedremo, non può essere chiamato a rispondere politicamente dei suoi gesti, perché lui non può compiere atti che siano politicamente incisivi. Tutta la sua attività la deve fare per tutelare la Costituzione e regolare il gioco della politica, ma mai per intervenire nella politica. Di conseguenza, quando il capo dello Stato emana il decreto legge, si trova il decreto legge davanti e lo deve emanare, il suo controllo deve essere un controllo che va a tutelare la Costituzione, non va a intromettersi nelle valutazioni politiche. Può dire il capo dello Stato, guardate che in questo decreto legge non è necessario o non è urgente. È abbastanza difficile, perché queste sono valutazioni squisitamente politiche. Certo, può essere che il decreto legge sia palesemente fuori dai requisiti, allora il capo dello Stato suona il fischietto. Questo tipo di controllo è posto soprattutto a proteggere il sistema costituzionale da usi del decreto legge che siano pericolosi per le istituzioni. I colpi di Stato si fanno con decreto legge di solito, con strumenti del genere. Il discorso militare porta qualcuno a dire adesso io sono il governo e faccio un decreto legge, con questo stendo la trasmissione televisiva magari, la stampa e così via. Questo è il ruolo che esercita il capo dello Stato, un ruolo proprio di garante della funzionalità della Costituzione. Responsabilità responsabilità. Questo è un inciso di grande importanza, anche se sfugge di solito. Il governo adotta su sua responsabilità gli atti o forze di legge. E di che responsabilità stiamo parlando? Secondo voi di che responsabilità stiamo parlando? Cosa vuol dire responsabilità? Come si fa a chiamare il governo a rispondere al decreto legge? Avete qualche idea? Fanno un decreto legge in cui dicono tutti quelli nati nel vostro anno vanno a combattere in Afghanistan. Entra in vigore il giorno stesso, dopo 3 giorni voi partite. Allora, come reagite a questo decreto legge? Forse incide nei vostri interessi, nella vostra fantasia. Cos'è questa responsabilità? Qualcuno dice responsabilità politica. Chi è che fa valere la responsabilità politica del governo? Il Parlamento. E questo gli basta a voi? Nel senso dite, vabbè, lui risponderà politicamente e intanto io vado in Afghanistan. Tutti contenti? Altre forme di responsabilità da far valere ce ne sono forse? Se non è una responsabilità politica, che cosa potrebbe essere? Morale, la responsabilità morale del governo. Ma mi crede anche Bencanere? No, ma Bencanere era carina, eh? La responsabilità giuridica, che si contrappone a quella politica, può essere di diverse tipi. C'è una responsabilità penale, c'è una responsabilità civile e c'è la responsabilità amministrativa. Contabile. Queste sono le responsabilità che si accolla il governo. E guardate che sono delle cose abbastanza importanti. La responsabilità penale non è la responsabilità del governo, è una responsabilità che per Costituzione è personale. Tutti coloro che in Consiglio dei Ministri hanno votato e non hanno messo per iscritto la loro opposizione motivata al decreto legge, quindi staccandosi la loro responsabilità dalla decisione collegiale, sono passibili di sanzione penale, se ovviamente quel decreto legge costituisce reato. Immaginate che sia così impossibile che un decreto legge costituisca reato? Non è affatto impossibile. Pensate per esempio un decreto legge fatto da un governo presieduto da un imprenditore che per combinazione favorisca quell'impresa. Ci vuole mica tanto, sono effetti irreversibili, perché se io faccio una manovra che il giorno dopo mi fa schizzare il titolo di morte, non è che poi quando decade il decreto legge il titolo torna su. Io la mia operazione finanziaria l'ho fatta e quella è un classico esempio, mai realizzatosi per fortuna, di possibile responsabilità penale del governo che risponde di quell'atto in quanto è un atto che costituisce reato. Il colpo di Stato è un reato. Il governo che con decreto legge blocca le garanzie costituzionali e avvia un colpo di Stato è ovviamente sanzionabile penalmente, sempre che il colpo di Stato fallisca. Ma una volta fallito, i ministri vengono presi, esaminati i verbali del Consiglio dei Ministri, se qualcuno ha detto io sono contrario per questo colpo di Stato, tutti sono penalmente perseguibili. Dite? E questo è una garanzia. Il Presidente della Repubblica deve opporsi a una emanazione, ma se lui fosse d'accordo? Cioè, ma poi vedremo, la responsabilità del Presidente della Repubblica è molto diversa da quella del governo.
Comunque se il Presidente della Repubblica richiesta a voi protestare
il decreto, non è per i loro. Qui non c'è una, a dire il vero, lei mi pone un problema interessante perché c'è stato un caso. Silenzio. Poi facciamo la pausa. C'è stato un caso non di un decreto legge, ma di un decreto delegato. Il codice dell'ambiente, il capo dello Stato ha rifiutato l'emanazione chiedendo un riesame. E quando il governo ha rifatto il decreto, il capo dello Stato ha detto io mi sento nell'obbligo di emanarlo perché non posso rinviarlo una seconda volta. Questo secondo me è un errore di diritto, nel senso che il capo dello Stato lascia una funzione diversa che nei confronti del Parlamento, anche perché il Parlamento è il Parlamento, è l'organo rappresentativo, il governo non è il Parlamento, il governo rappresenta una parte delle forze politiche, quelle che hanno la maggioranza del Parlamento, per cui le garanzie parlamentari sono sufficienti per costringere il capo dello Stato a promulgare la legge la seconda volta. Le garanzie governative non sono sufficienti a costringere il capo dello Stato a emanare il decreto legge una volta che viene nuovamente deliberato dopo il primo rinvio. Secondo me questo parallelismo non funziona fino in fondo.